Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Padre nostro,
che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
Allora, mi hanno detto che nell'incontro di oggi io avrei risposto a domande, per cui io attendo fiducioso. C'è il parroco anche? No. No, per sapere, insomma, la libertà di risposta. Anch'io sono parroco e quindi... Prego.
Una delle parti, uno dei discorsi iniziali l'altra volta che ho fatto era che, almeno da continuare avanti, un aspetto che è venuto fuori è che la piena conoscenza dell'assemblea, la partecipazione del rito, qual è l'aspetto fondamentale per la piena del rito. La mia domanda è, quindi, fino a prima del concilio, il fatto che sia così lontano dal rito, cosa...
Perfetto. Allora, come dire... Il fatto che in un certo momento la Chiesa si accorga di una cosa non vuol dire che non c'è mai stata. Piuttosto ci si accorge che è importante e che deve essere valorizzata. E per cui quando comincia a parlare di partecipazione attiva dell'Assemblea, non è che prima l'Assemblea non partecipava e dopo comincia a partecipare. Ma quando la Chiesa nel Concilio comincia a parlare di partecipazione attiva dell'Assemblea è da una sessantina d'anni circa che in tutta Europa e poi anche in altre parti del mondo un movimento liturgico sta cercando di riscoprire il senso della liturgia. Qui forse merita che io faccia una qualche digressione storica anche per capire la portata di quell'intuizione lì. Ai primi del Novecento il problema più grave che l'Europa cristiana affronta è il problema delle masse operaie. Il movimento liturgico nasce come attenzione al mondo del lavoro. È incredibile, è bellissima questa cosa. C'è stata la fine dell'Ottocento, Leone XIII con l'inizio del magistero sociale della Chiesa, la preoccupazione per i poveri, per gli operai, per il mondo del lavoro, per tutte quelle dinamiche che erano cominciate già da molti decenni e avevano procurato un cambiamento culturale, lavorativo, umano straordinario. Ma l'effetto più visibile era che questi turni di lavoro e questo stile operaio rispetto ai padroni e così via aveva allontanato dalla Chiesa, questa gente non frequentava più. Allora, per evangelizzare le masse operaie, in Belgio a un certo punto comincia a sorgere il movimento liturgico. Perché? Perché un prete, forse della diocesi di Bruxelles, di Malines, non ricordo, un prete belga che era impegnato nella evangelizzazione delle masse operaie, lascia la sua diocesi ed entra in un monastero benedettino. E questo prete comincia a, credo si chiamasse Baudouin, ma non ci giurerei, adesso a quest'ora potrei dire una sciocchezza, comincia a intuire, a contatto con la spiritualità liturgica del monastero benedettino, che c'è una ricchezza di spiritualità nella liturgia che rimane confinata negli ambienti chiusi, ma che non ha nessuna diffusione in mezzo alla gente. Allora lui intuisce questo: se io voglio far attingere alla sorgente di una spiritualità più intensa e più forte proprio quelle masse operaie che mi stanno a cuore e che non so come fare a evangelizzare, bisogna che io le renda partecipi della celebrazione, che capiscano cosa succede e che si sentano coinvolti dal rito. Perché se questo non avviene, non attingono alla sorgente dell'incontro con Cristo e della spiritualità. 1909. primo appuntamento che genera poi questo movimento liturgico. Da lì in poi nasce tutta la questione e si diffonde in Germania, in Francia, soprattutto nel nord dell'Europa, in Inghilterra, con alcune connotazioni diverse a seconda delle varie sensibilità. In Italia arriva un po' più tardi, ma arriva questa cosa qua, soprattutto forte di due elementi che in casa nostra sono stati molto forti negli anni 30, 40, 50. L'azione cattolica, soprattutto femminile, i gruppi di azione cattolica femminile che hanno cominciato a sposare la causa del movimento liturgico, a stampare librini, sussidi per la partecipazione alla messa, per la partecipazione ai vespri, e di modo che gli aderenti all'azione cattolica avessero gli strumenti adatti per poter entrare nella mentalità liturgica. E poi dopo Padre Gemelli con l'opera della regalità, che ha cominciato a promuovere la pubblicazione anche lui dei vari riti della Chiesa Cattolica, con la traduzione, con le spiegazioni e con una promozione editrice, libraria molto importante su quest'altro versante. Ecco, così anche in Italia si è cominciato a pensare a questo, cioè la forza della fede cristiana la si attinge dalla partecipazione all'Eucaristia. Che cosa c'era prima? Prima c'era una partecipazione soltanto emotiva, cioè il celebrante faceva i suoi riti. Nella messa la presenza dell'assemblea non era nemmeno contemplata, che ci fosse o non ci fosse un'assemblea liturgica non interessava, non è che c'è scritto tutti dicono amen, no, lo dice solo il chierichetto che è lì ai piedi dell'altare, non è una cosa che riguarda tutti. La partecipazione era solo emotiva, per cui mentre il prete fa una determinata cosa per conto suo, il fedele deve meditare un'altra cosa, e quindi c'è il librino con tutti i pensieri, le elevazioni spirituali, i sentimenti da coltivare mentre accadono le varie cose del rito. Ora, per intenderci, questa che è stata per diversi secoli l'unica forma di partecipazione solo sentimentale al rito, ha creato dei santi, eh? Non è che, come dire, è stata sterile. Però a un certo punto, quando la partecipazione è nemmeno fisica era più possibile, perché il mondo industriale ha definitivamente travolto quella che era una consuetudine di vita e un modo di vita cristiano, e questo non basta più. Allora, per recuperare questo si attinge a questa intuizione. La stessa partecipazione che hanno i ministri che sono coinvolti nel rito la possono avere anche tutti i fedeli. Perché? Perché è per loro. Questo genera anche una serie di studi storici. Un altro elemento importante è questo: a un certo punto, fino al 1915, con Pio XII, gli studi storici sono molto bloccati. Pio XII ha paura che il modernismo faccia dell'elemento della storicità un elemento di verità. È antico, è storico, quindi è vero, che è una banalità, un'ingenuità dell'Ottocento, ecco. Quando muore Pio X e con Benedetto XV nel 1914 cambia la mentalità, si dà la stura a un sacco di studi storici, anche in campo liturgico. Allora il movimento liturgico comincia a dire: ma andiamo a vedere come avveniva un tempo, e si scopre che ci sono dei testi che raccontano di partecipazioni corali dell'assemblea intera. C'è un trattato, non è un trattato, scusate, è un diario di viaggio che è bellissimo, di una donna del IV secolo che va a Gerusalemme nei luoghi santi, si chiamava Egeria, e lei racconta la liturgia di Gerusalemme nel IV secolo e racconta di questa partecipazione corale dell'assemblea. Persino i bambini sono coinvolti. Loro, per esempio, sono coinvolti perché non sanno fare altro almeno che dicano Kyrie eleison. E quindi alcune preghiere litaniche con il ritornello Signore Pietà sono affidate ai bambini. Quindi partecipazione corale. Allora, andando a studiare la storia, si vede che l'intuizione del movimento liturgico non era assurda. Poi c'è un altro fatto sostanziale, che è quello della Prima Guerra Mondiale. La Prima Guerra Mondiale, quest'anno è un centenario dell'inizio della guerra, almeno sul lato franco-tedesco, è stata una tragedia immane anche dal punto di vista morale e spirituale, perché paesi cristiani e cattolici si sono affrontati in guerra. Noi abbiamo combattuto contro gli austriaci e abbiamo la stessa fede cattolica. Soldati tedeschi cattolici hanno combattuto contro soldati francesi cattolici. Quindi è stato, dal punto di vista anche della spiritualità, è stato un conflitto terribile. Nel 1919 ci si chiede, in alcuni ambienti ecclesiali del centro Europa, come si fa a ricostruire la spiritualità di un continente così devastato, che ha sperimentato, come dire, la inutilità della fede, perché non ha portato pace. Anzi, c'erano vescovi austriaci che aizzavano alla guerra, vescovi francesi che si lamentavano perché il Papa predicava la pace, mentre invece bisognava predicare la guerra contro il tedesco e via dicendo, no? Allora, davanti a tutto questo, il movimento liturgico riparte dopo la Prima Guerra Mondiale insieme con il movimento biblico per dire che le sorgenti della nostra spiritualità o ripartono dalle loro fondamenta, la Bibbia e la liturgia, oppure noi ci raccontiamo delle storie. Ecco, la partecipazione attiva nasce da qui. Come si fa a rendere partecipi della spiritualità cristiana, della vita di fede, dell'intensità dell'incontro con Cristo, delle persone che in qualche modo assistono come muti spettatori, dice così il Concilio per criticare la prassi precedente, che assistono come muti spettatori a un rito che non li coinvolge, al quale sono chiamati soltanto per assolvere un precetto, ma durante il quale loro fanno altro. Mia mamma mi racconta sempre che mentre qui a Bologna il cardinale Ercaro, già 10 anni prima del concilio, aveva cominciato a insistere sulla partecipazione alla messa, a messa figlioli, direttorio sulla messa, sono cose che, per quanto più giovani, forse avete sentito dire, mia madre si ricorda che andava in vacanza a trovare dei parenti in Veneto e la sorella del parroco negli stessi anni intonava il rosario durante la messa. E lei in parrocchia invece aveva il suo librino con la messa didattica, dove c'erano le letture, l'omelia, i canti, la spiegazione e la liturgia eucaristica, e non capiva perché a Bologna nel 58 era così e si insisteva su questa cosa, e in Veneto nello stesso anno invece la messa continuava a essere un affare privato del parroco. Allora, sono passaggi un po' lenti, graduali, insomma, però che hanno preso l'avvio da quell'intuizione lì. Arriva nel concilio questa intuizione e diventa effettivamente dirompente. Dice, no, effettivamente, se io voglio incontrare il mistero di Cristo, la presenza viva del Signore, io ho soltanto la liturgia che me lo permette. Allora bisogna che il fedele entri nella dinamica liturgica non dall'esterno, ma coinvolto da questa, perché in qualche modo lui è un attore, è attivo in questa azione liturgica, non è soltanto uno che la vede fare. E proprio così, entrando nella celebrazione dalla porta principale e come attore di quell'azione, lui potrà sperimentare l'incontro con il Signore. Questa intuizione del concilio muove tutti i cambiamenti necessari. Allora, se questo è così importante, cerchiamo di valorizzare questa presenza e di aiutare questa partecipazione. Così si va a ripescare, per esempio, nel passato, dove questa cosa era un po' più viva, anche se non era disciplinata nelle rubriche, nei messali, però c'era, e andiamo a recuperare anche alcune cose del passato che nel frattempo si erano dimenticate, perché la messa non è mai stata identica, in 2000 anni è cambiata 2000 volte, cambiamenti piccoli, cambiamenti grandi, macroscopici, ma proprio per mantenere fedeltà al comando del Signore, perché altrimenti non è più possibile avere accesso all'evento di salvezza. E così il concilio arriva fino a noi e ci consegna una liturgia nella quale noi siamo previsti. Cioè è previsto che i fedeli ci siano. Per esempio, è previsto che senza fedeli non si possa dire messa. Il prete da solo, se non ha almeno un fedele che gli risponde, non può celebrare. È vietata, non è prevista, non c'è un rito che prevede una cosa del genere, perché la presenza dell'assemblea è necessaria. La messa comincia non quando il prete esce dalla sacrestia, dice il messale che la messa comincia quando il popolo è radunato. Altro, cioè, è tutto un altro modo di pensare. Allora, che cos'è la celebrazione, no? Ma da qui in poi, dopo, tutta una serie di elementi si possono fare. Dopo questo ha dato l'avvio a tutta una serie di studi molto importanti. Per esempio, uno studio sulla liturgia come rito mostra appunto che non sarebbe effettivamente possibile partecipare a un rito dall'esterno. Cioè, i riti non ammettono degli spettatori, bisogna essere coinvolti nella ritualità. Non mi ricordo se il mese scorso parlavamo della ritualità dello stadio, del modo di andare allo stadio ha una sua ritualità. Se io vado allo stadio per leggere un giornale, un libro, e mi lamento che c'è del rumore, forse ho sbagliato qualcosa. Cioè, non è possibile andare lì e non entrare nella ritualità. Le sciarpe, le bandiere, i cori, la ola. Io voglio starmene seduto a bere la mia tazza di tè e a leggere il giornale, ho sbagliato posto. Non posso entrare lì con un'altra mentalità, perché si rovina la ritualità che c'è in mezzo. E il rito è travolgente, non ammette che qualcuno ci sia senza lasciarsi prendere, no? Perché? Perché i riti sono fatti così. Allora, la liturgia, che è un rito, non ammette che ci siano degli spettatori. Prevede che chi è presente sia invece partecipe, con una partecipazione totale, interiore ed esteriore, dice il concilio. Cioè, non bastano i sentimenti, non bastano i gesti, ma ci vogliono le cose insieme. Devo fare le cose appunto consapevolmente, devotamente, pienamente, attivamente, perché se no non ci sono in mezzo, ecco, non ci sono dentro. Non so se ho risposto, se volevi una cosa più dettagliata. Io sono di mio dilago quando parlo, quindi voi aggiustate il tiro, intervenite, fatemi da sponda, così andiamo nella direzione giusta. Ecco, se no io vado, sì, non mi fermo.
Volevo chiedere un'altra cosa, comunque è già un po' anticipato quello che ha detto. Volevo capire meglio l'importanza del canto durante la messa, della scelta dei canti, e poi mi chiedo sempre perché alla fine della messa, almeno qua, siano abituati a scegliere un canto alla Madonna, cioè che ruolo ha la Madonna nell'Eucaristia.
Allora, domande molteplici. E rispondiamo a quella del canto partendo un po' più indietro, in modo che così si capisce anche il senso della risposta che do. E ogni celebrazione fa fare a quelli che sono presenti, proprio perché li coinvolge, un'esperienza. Allora, questo aspetto esperienziale della liturgia è molto importante, perché la liturgia non è una trasmissione di saperi, di conoscenze. Vado a messa per imparare una serie di cose, perché allora vado a fare un corso, oppure prendo un libro, me lo leggo, me lo imparo. Non c'è bisogno di andare a messa. A messa si va per fare un'esperienza. Ora, detta così può sembrare un po' banalotta, no? Come cosa, però effettivamente la Chiesa da sempre, fin dagli Atti degli Apostoli si vede questo, associa all'annuncio del Vangelo un rito, il battesimo, l'eucaristia, che sono quelli attestati e che si intuiscono anche negli Atti degli Apostoli, associa un rito per far fare l'esperienza che annuncia. Cioè Pietro a Pentecoste dice: salvatevi da questa generazione, ricevete lo spirito che abbiamo ricevuto noi e così entrate a far parte della salvezza. E poi che cosa fa? Li battezza e così ricevono il dono dello spirito e li associa alla comunità e quindi sono assidui nell'insegnamento degli apostoli, nella frazione del pane, nella preghiera, nella comunione. Cioè che cosa gli fa fare? Gli fa fare l'esperienza di essere ripescati dalla morte e quindi avvolti dalla presenza dello spirito del risorto, e gli fa fare l'esperienza della comunità. Allora, insieme con l'annuncio c'è di salvezza, c'è l'esperienza della salvezza. Ti dico che Gesù Cristo ti salva, ti faccio ripescare dalla morte. Ti dico che Gesù Cristo ti dona il suo spirito, ti faccio entrare nella mia condizione, nella comunità dove degli apostoli, ti faccio entrare in quella condizione in cui sono io, partecipi del mio stesso spirito. La prendo un po' lunga per dire che cosa? Che la liturgia allora fa fare l'esperienza di salvezza che si annuncia nella scrittura. Leggo la scrittura che mi parla del mistero di Cristo, di quel Gesù che è venuto nel mondo per la mia salvezza, e celebro l'Eucaristia che è l'esperienza che mi è stata annunciata. Allora la messa è l'esperienza della salvezza che la Chiesa custodisce efficacemente, ed è la stessa esperienza che hanno fatto gli apostoli, hanno fatto fare gli apostoli negli Atti degli Apostoli, che continua con regolarità. Esperienza di Gesù presente, che io sento che è vivo, è risorto, mi ha chiamato, mi ha strappato dalla morte, tiene unita questa comunità, la fa diventare anticipo del regno, sacramento di salvezza per tutte le genti, e mentre mi raduna attorno a quell'altare, il Signore mi fa fare esperienza nella sua Chiesa di tutta questa salvezza. Ora, perché questa esperienza sia vera oggi, la Chiesa ha sentito il dovere, per esempio, di cambiare i riti. Perché? Perché se l'esperienza deve essere quella, ma io sono cambiato culturalmente, intellettualmente, sono passati 2000 anni, non posso fare la stessa cosa. Allora alcune cose rimangono immutabili, altre cose devono cambiare, perché se no non sono più espressive, non sono più significative, possono essere addirittura fuorvianti. Dice il Concilio: alcune cose si sono introdotte e vanno tolte perché sono sbagliate, oppure avevano senso allora, non hanno più senso adesso, perché lo scopo finale è questo: la Chiesa deve garantirmi che io continuo a fare efficacemente l'esperienza del Signore risorto, la stessa esperienza che hanno fatto i primi apostoli. Quindi con continuità, io che vado a messa oggi o loro che nel cenacolo spezzano il pane, facciamo la stessa esperienza del Signore risorto che ci ha radunati e ci rende partecipi del suo spirito, della sua vita divina. Questa dinamica esperienziale deve giustificare le scelte liturgiche. E qui veniamo ai canti, ma anche a tutte le altre cose. Uno che va a messa, che esperienza fa? Ammesso, come dire, che le sue disposizioni d'animo siano buone, quindi che si metta in gioco, che sia attore, attivo in questa cosa, non che metta su un muro di indifferenza, succeda quel che succeda, non avranno il mio amen, neanche a piangere. Non è questo. Cioè, ammesso che il fedele entra in chiesa ben disposto, che esperienza fa? Fa l'esperienza della Chiesa o fa un'altra esperienza? Perché che cosa può succedere? Che la comunità decide che quel giorno è una giornata particolare, e per significare che è una giornata particolare introduce nella liturgia dei segni, dei canti, delle letture, che non sono i segni, i canti, le letture che la Chiesa propone per quel giorno per fare l'esperienza del mistero di salvezza. A quel punto uno che cosa fa? Fa l'esperienza di quel gruppo. non l'esperienza del Signore risorto. Facciamo un esempio. Uno di noi entra felice e contento in una sala dove c'è un gruppo di persone, un po' come potremmo essere noi, con una certa ritualità. Per esempio ci sono dei canti, ci sono delle letture, ci sono dei gesti da compiere. Ma non è una chiesa. Potrebbe essere, per esempio, un gruppo di amanti della lirica. Allora, che esperienza fai? Fai l'esperienza di gruppo, di sentirti accolto, di amore per una determinata arte, ma è l'esperienza quella lì, quella che quel gruppo ti fa fare. Un'esperienza casomai di estasi per una bella cosa, no? Di sublime, della bellezza, di tante cose. Un'esperienza bellissima, uno torna a casa veramente sollevato. Allora, quel gruppo lì mette in piedi una certa esperienza con la sua arte, con la sua capacità. Quando noi trasformiamo la messa e invece che seguire, come dire, l'esperienza che la Chiesa vuol far fare ai suoi figli del Signore risorto, immettiamo le nostre cose nel rito, noi rischiamo di oscurare ciò che la Chiesa vuole per valorizzare un altro tipo di esperienza. È la giornata, perdonatemi, esempio balordo, è la giornata, per esempio, dei lebbrosi, dei portatori di lebbra, per esempio, e allora la comunità cristiana decide che, casomai, i canti devono parlare di una certa cosa. Decide che mettiamo un gran bel cartellone dicendo che appunto c'è una certa attenzione da avere nei confronti di quest'umanità. Facciamo una lunga didascalia prima dell'offertorio, chiamiamo una persona che faccia una testimonianza, proiettiamo delle foto, poi bisogna anche fare la preghiera eucaristica, ma quella ce la caviamo in 2 minuti, 2 minuti e mezzo, la tiriamo un po' via, no? Alla fine, che esperienza ho fatto? L'ho banalizzata, però invece di fare l'esperienza del Signore risorto che si offre al Padre e prende anche me con Lui e divento anch'io un'offerta che sale perché mi affido completamente a Dio come ha fatto il Figlio di Dio, invece di fare l'esperienza della Chiesa radunata, della salvezza, dell'anticipo del Regno, io faccio l'esperienza casomai dell'indignazione nei confronti dell'indifferenza del mondo sul problema della lebbra, l'esperienza di un rinnovato sentimento di attenzione nei confronti di queste cose, l'esperienza di una solidarietà, bellissime cose, ma non sono l'esperienza che la Chiesa mi propone. Per fare quello ho totalmente ignorato le letture che c'erano quel giorno, il tema di quelle letture, l'equilibrio di quella celebrazione, no? La messa prevede già dei canti. E qui noi dovremmo dire che si canta la messa, non si fanno dei canti durante la messa. È un'altra cosa. La messa prevede già un testo da cantare all'ingresso, un testo da cantare alla presentazione dei doni, un testo da cantare quando si fa la processione alla comunione. Prevede già dei testi da cantare tutti, il Signore Pietà. Prevede già che si cantino i dialoghi, che si canti il santo, il gloria quando è previsto il canto al Vangelo, no? Ci sono già i testi. La messa chiede di essere cantata in quei testi lì. Allora io non so quel testo, cantare quel testo lì, lo sostituisco, ma cercando di rimanere fedele a quel testo, perché quel testo lì mi fa fare l'esperienza della salvezza. Vi faccio un esempio, l'antifona d'ingresso della prima domenica di Avvento è a te levo Signore l'anima mia, è un il salmo che canta il desiderio di innalzarsi fino a Dio, la nostalgia di Dio. Ora, se io voglio cantare la messa, occorrerà che io canti quel canto lì. Non lo so, non lo conosco, occorrerà che io ne cerchi uno, ma che abbia quel senso lì. Perché se non ha quel senso lì, io ne metto un altro. Beh, mettiamo il canto Svegliati Sion, bellissimo. anche un suo senso in avvento. Non è quello, però, è un'altra cosa. Un conto è entrare nella messa d'avvento, della prima domenica d'avvento, dove tutta la comunità piange la sua nostalgia che il Signore torni. Un conto è entrare nella prima domenica d'avvento cantando che dobbiamo vestirci bene per l'incontro con il Signore. Svegliati Sion, metti le vesti più belle. È un'altra sfaccettatura, bisogna che ne siamo consapevoli. Non sto dicendo, no, che ne ho detto uno, che comunque si potrebbe stare, perché il senso dell'avvento, del ritorno del Signore c'è anche in quel canto lì. Ma non posso mettere il canto che piace a me, perché l'esperienza che io devo fare è quella che la Chiesa mi chiede, non è l'esperienza del gruppo che casomai quel canto l'ha fatto quest'estate in un campo estivo, gli è piaciuto e lo continua a proporre per rinnovare il ricordo di quel campo estivo lì. Non funziona. Stai facendo fare all'assemblea un'altra esperienza, non quella lì. Allora, le cose da cantare sono quelle. Poi le nostre assemblee fanno come possono. Non è che in tutte le assemblee c'è l'organista, c'è il coro, c'è il direttore del coro, c'è una pratica no, lettura del pentagramma. Non siamo mica capaci tutti. Ma certo, ma infatti, ma sto dicendo che poi dopo le nostre assemblee sono quello che sono, ecco. E, occorrerà però che, se cerchiamo, come dire, di portare l'assemblea da qualche parte, converrà parla nella direzione giusta, ecco, piuttosto che, come dire, essere in balia dell'entusiasmo di un momento, di un canto che ci perseguita per dei mesi, per degli anni, e poi diventa, come dire, la colonna sonora di una comunità cristiana. Perché appunto noi non dobbiamo mettere dei canti nella messa, ma dobbiamo cantare la messa. Il canto poi ha un'importanza rituale straordinaria, perché ce ne rendiamo conto benissimo: un conto è ascoltare una bella musica, un conto è cantare tutti insieme. Quando si canta tutti insieme ci si sente uniti. Allora, siccome la liturgia vuole farmi fare l'esperienza della unità di tutto il genere umano che il Signore sta cominciando a realizzare con col mistero di Cristo, con la sua morte e risurrezione, allora cantare insieme ha un potere straordinario. Quando riesce, ci si sente effettivamente una cosa sola, uniti. Quando si riesce, per esempio, con un ritornello a prendere tutta l'assemblea, per la sua semplicità, per la sua... È chiaro che il fedele che entra nella celebrazione deve essere ben disposto. Se mal sopporta il canto perché lo distrae dai suoi pensieri, dalle sue elevazioni spirituali, ha sbagliato posto. È come andare allo stadio a cercare di leggere e lamentarsi che c'è confusione, c'è rumore, no? Dovevi andare in biblioteca se volevi il silenzio per coltivare i tuoi pensieri. Mentre sei lì durante la celebrazione, ti viene chiesto di essere un corpo solo e un'anima sola, e di esserlo anche con quei gesti lì, e di aiutare chi è seduto a fianco a te a sentirsi partecipe di quell'unità, perché ti vede coinvolto, perché canta la stessa cosa che sta cantando lui, per esempio, no? A proposito dei canti. Poi dopo si fa come si può, non è che... Cioè...
Posso sì? Farti una domanda che può essere banale sotto un certo punto di vista, ma nello stesso tempo è qualcosa che chi fa catechismo la sente. Quali possono essere degli strumenti per cercare di far vivere a questi bambini meglio la messa, oppure quale può essere l'approccio per aiutare
certo.
A scoprire questo momento, a viverlo più intensamente.
Bene. Stiamo parlando di bambini. Quindi ai bambini, secondo me, non sono tanto le spiegazioni da dare, quanto le indicazioni. Ti faccio un esempio. Se tu vuoi insegnare a giocare a calcio a un bambino, tu gli devi dire le regole del gioco. Non gli devi spiegare il senso di questo agonismo, di questa lotta tra una squadra e l'altra, e tra il bene e il male, la sopravvivenza, la lotta contro l'avversario, l'idea di raggiungere un obiettivo, il senso di squadra. Questo non glielo devi dire. Gli devi dire le regole: la palla non si tocca con le mani, non deve uscire dal campo, si tocca solo con i piedi e va messa là dentro, e non devi buttare a terra l'avversario. E dopo li fai giocare. Quando saranno un po' più grandi, comincerai a dargli qualche strategia di gioco, gli darai qualche schema di passaggio, no? Quando sono ancora più grandi, gli farai dire l'esperienza che hanno fatto e gli farai dire tutto quel senso straordinario che c'è nel fatto che tu stai giocando una squadra contro un'altra. Ma prima, in quell'età infantile lì, secondo me tu gli devi dare solo le indicazioni. E quando io ero un ragazzino e andavo ai campi scuola, c'era un gioco che si faceva, non mi ricordo se l'avrò raccontato il mese scorso. Alla sera, quando c'era la serata con i vari giochi, scherzi, così, c'era uno scherzo che si faceva. Si mandava fuori si prendeva una persona e la si avvisava che avremmo disposto nel pavimento tutta una serie di oggetti preziosi, occhiali, orologi, cellulari e quant'altro. E lui doveva attraversare questo percorso bendato, guidato soltanto dalla voce di uno che gli avrebbe detto: no, più avanti, un passo più indietro, e così. E tutti gli altri avrebbero da fatto rumore per distrarlo. Questo qua vede la distesa di oggetti preziosi e fragili, viene bendato, e mentre viene bendato tutto viene tolto e sostituito con maccheroni. A quel punto comincia il putiferio, perché la guida comincia a raccontare che deve andare avanti, sinistra, destra, non pestare qua, tutti fanno rumore, fatalmente lui qualcosa pesta, fa croc, e tutti cominciano a disperarsi, ai miei occhiali, così, scene di panico. Ora, se io a quella persona, invece di dargli le regole del gioco, gli dico: adesso ti bendiamo, però non ti preoccupare, togliamo tutto e poi dopo sostituiremo con dei maccheroni, io ho rovinato il gioco, perché lui non fa più l'esperienza del titubare, dell'ascoltare, riuscire a distinguere nel buio, non capire dove deve andare, il timore di quello che può succedere, che rompe e via dicendo. È tutta un'altra cosa. Un conto è dare le indicazioni, un conto è dare le spiegazioni. Le spiegazioni, secondo me, hanno senso dopo che uno ha fatto l'esperienza. Le indicazioni sono indispensabili per poter fare l'esperienza. Ai bimbi del catechismo, secondo me, bisogna dire che quando c'è da cantare, devono cantare. Non è che possono pensare ad altro. No, devono cantare. E il catechista non deve rassegnarsi perché loro stanno in silenzio e non chiacchierano ma non cantano. No, 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 li deve costringere a cantare. C'è da dire Signore pietà, devono dire Signore pietà. Vabbè, ma non disturbano. No, non importa, non stanno partecipando. Cioè bisogna dargli le regole del gioco, le indicazioni che servono. Allora così funziona. C'è da dire il credo, devono dire il credo, lo leggano se non lo sanno ancora a memoria, ma lo devono dire tutti insieme, devono fare l'esperienza che stanno professando la loro fede tutti insieme. Non sanno ancora quello che stanno facendo, non lo sanno neanche gli adulti, vogliamo che lo sappiano per forza i bambini, però se non ne fanno l'esperienza non la sentiranno mai. Quando saranno grandi bisognerà fargli una gran fatica, perché non hanno goduto della bellezza di sentirsi effettivamente radunati dal Signore, e quindi non la possono richiamare alla memoria. Alcuni catechisti che insistono solo sul silenzio, che a messa si sta zitti, secondo me non fanno un gran servizio, perché l'unica cosa che non si fa a messa è stare zitti, perché a messa si canta, si risponde, si ascolta, si grida, ci sono delle risposte che devono essere gridate, si acclama, si legge, si fa di tutto tranne che stare zitti, perché anche quando c'è silenzio, viene chiesto il silenzio, non è uno stare zitti. Viene chiesto il silenzio, per esempio, durante l'atto penitenziale, prima del confesso, no? Non è che devi stare zitto, devi pensare alle cose di cui chiedere perdono, devi pensare alla misericordia del Signore, devi farti tornare alla mente situazioni, persone, volti. Non è stare zitti, è un'altra cosa. Allora, tutte queste cose qua, con i bambini, effettivamente richiedono anche tempi molto più lunghi, perché il bimbo si distrae, allora tu con pazienza lo devi riportare lì. E perché non te ne accorgi che lui sta facendo altro? Perché casomai tu sei impegnato a guardare da un'altra parte e lui intanto è già partito per la tangente con i suoi pensieri e non entra dentro le dinamiche della celebrazione. Quando però questa fatica riesce, il risultato c'è. Dopo verrà anche il momento della spiegazione di cosa vuol dire pregare insieme, professare insieme la propria fede, rispondere all'unisono, il proprio amen alla fine della preghiera eucaristica, no? Dopo verrà il tempo anche di quella cosa lì. All'inizio, secondo me, l'essenziale sono dare le regole del gioco e farli stare alle regole. Come non accetteresti che durante una partita a calcio uno a un certo punto inserisse un altro pallone, così bisogna non permettere, non tollerare che durante la celebrazione, quando c'è da ascoltare il Vangelo o da cantare l'acclamazione al Vangelo, uno non lo faccia. Perché non lo devi fare? Perché ti sei distratto? A volte anche noi catechisti, come dire, non abbiamo molta stima del rito e pensiamo, come dire, che la nostra spiegazione sia più efficace della celebrazione stessa, delle cose che poi facciamo, per cui preferisco spiegargli io che cosa vuol dire acclamare il Vangelo, perché c'è Gesù che ci parla e casomai ci perdo un quarto d'ora di catechismo, invece che farglielo fare e insistere perché lo facciano. È, secondo me, il passaggio è un po' più lì, ecco, sul non dare tante spiegazioni ma insegnare le regole del gioco. E poi che Dio ve la mandi buona, insomma. Ci vuole della gran pazienza. Anch'io ce l'ho la messa con i fanciulli del catechismo, comincio ad avere qualche soddisfazione intorno a marzo. Ma da settembre a marzo è un delirio, perché non sono andati a messa tutta estate, perché ci sono quelli che per la prima volta entrano in chiesa, è tutto un macello. Dopo un po', dopo qualche mese, insomma, cominciano a rispondere. Poi i bimbi si distraggono, per cui bisogna anche richiamarli in alcuni momenti, no? Però non lo puoi fare tutte le domeniche, perché sennò diventa, come dire, anche quella routine e quindi ti passa. Allora una domenica richiamo la loro attenzione prima della preghiera eucaristica, un'altra domenica richiamo la loro attenzione prima del Padre Nostro, un'altra domenica richiamo la loro attenzione prima della preghiera dei fedeli, perché dicono Signore Pietà la prima volta e poi non dicono più niente. Perché non devi rispondere alla preghiera, no? E, cioè, però non glielo puoi dire tutte le domeniche, perché la messa dura 2 ore, se no, e sono solo avvisi, munizioni e così. E poi perché sortisce l'effetto contrario. Però una volta ogni tanto alcune richiami, non tanto sul senso, ma sempre sul cosa devono fare, perché proprio non lo sanno, sono smarriti, non è che sono colpevoli. Questo li aiuta. Però va fatto sul momento, non va fatto mezz'ora prima catechismo.
Se avessero gli esempi dei genitori, magari qualche volta.
Allora poi, se mia nonna aveva le ruote, era un aeroplano. No, è chiaro, noi siamo in un mondo difficile con dei genitori che ci consegnano i loro bambini e che non hanno quasi mai un atteggiamento collaborativo, ecco. Ma insomma è quello che abbiamo in questa stagione, quindi bisognerà fare con quel che c'è. Prego. Ah, il canto mariano, mi ero scordato. Sì.
Un'altra domanda,
aggiungiamo anche quello, dimmi pure.
Com'è l'atteggiamento da tenere più esatto, più corretto? Cioè, il sacerdote va fuori quasi subito, i fedeli sono già fuori, mentre se il sacerdote questi sono già. I bambini ovviamente guardando il genitore che lo aspetta, cominciano a vestirsi e scappano.
Beh, va già bene, i miei cominciano a vestirsi durante gli avvisi. No, è chiaro. Dipende da molti fattori. Cioè, effettivamente, la gente quando il prete non c'è più si sente autorizzata ad andare via. Io ho preso questa abitudine qui, però sì, non è che c'è scritto da nessuna parte. Io faccio così. Inizio il canto finale che sono lì all'altare, anche per un motivo molto tecnico, molto, molto semplice. Sono generalmente, lo dico con perché siete voi e non ci sono i miei parrocchiani, sono quello che canta meglio. E generalmente i canti li conosco quasi sempre solo io. Quindi anche questo vuol dire, no? Per cui avere il microfono lì all'altare, insomma, dà un po' di coraggio a tutti. Appena io mi allontano dal microfono, sento che il canto, tutti si intimoriscono e nessuno canta più. Ma finché io sono lì e sostengo, e quindi questo è un po'. Per cui faccio la processione di uscita, come dire, sulle ultime parole dell'ultimo ritornello. Ecco il modo. E quindi effettivamente nessuno osa andare via, perché io sono ancora lì. Per quanto sarebbero legittimati, perché dopo la benedizione il canto finale non esiste nella liturgia, è una, come dire, un elemento che è aggiunto per coprire la processione di uscita e che si è imposto come speculare rispetto alla processione di entrata. Siccome si entra in processione con un canto, si esce in processione con un canto. Ecco, io invece che cosa faccio? Perché sono un furbastro e se vado in sacrestia non vedo nessuno, io vado alla porta della chiesa e quindi, come dire, per poter uscire mi devono passare sotto gli occhi. Allora, anche questo è un momento che a me, per esempio, serve moltissimo, perché se ho bisogno di parlare con qualcuno gli dico non andare via, fermati, aspettami in sacrestia, ti raggiungo, e così, perché altrimenti io non li vedo per una settimana e quindi sono spacciato. Quindi questa cosa qua li tiene tutti lì, nessuno scappa, perché io non sono ancora uscito, e poi perché sto alla porta e guardo, insomma, li vedo uscire. Per questo il canto mariano è un canto che si è imposto, insomma, è una valida soluzione, insomma, che tiene conto di due elementi. Il primo, che il canto finale non esiste. Secondo, che in antico, insomma, fino a 60 anni fa, 50 anni fa, la messa finiva con delle Ave Maria e quindi con un riferimento mariano. Certo, non faceva parte del rito della messa, erano orazioni, come dire, di conclusione, aggiunte, come l'orazione a San Michele, come altre cose devozionali che si sono aggiunte nel corso dei secoli, insomma. Però questo, come dire, ha lasciato un certo ricordo, ecco, per cui la presenza della Madre di Dio come pensiero finale, saluto finale, così si propone. Effettivamente c'è una tradizione da questo punto di vista anche molto consolidata in ambito monastico, dove alla fine delle ore di preghiera c'è sempre un'antifona mariana, la Salve Regina, l'Ave Regina Celorum, il Regina Cieli in tempo di Pasqua, che è, come dire, come nella compieta, anche in altre ore in ambito benedettino si fa come chiusura. E quindi in qualche modo, insomma, queste cose hanno influenzato anche la pratica, non solo qui, anche in altre parrocchie, ecco. Per cui il canto mariano si è imposto un po' in questo senso. Invece il discorso un po' più profondo sul senso del riferimento mariano nella liturgia è: la Madonna è a messa, cioè dal momento che tutta la Chiesa è coinvolta, la Chiesa trionfante, militante e purgante, anche le anime del purgatorio sono presenti alla celebrazione, e c'è anche lei, senz'altro, ed effettivamente tra tutti i presenti è, come dire, la Sì, la migliore, ecco, che è presente tra tutti quelli che sono radunati lì attorno all'altare. Quindi lei è ricordata in diversi momenti della celebrazione, sempre. Avete presente nel confesso, la si ricorda, la Beata Sempre Vergine Maria, la si ricorda nel credo quando è prevista, la si ricorda in tutte le preghiere eucaristiche, come quando si deve indicare la partecipazione alla vita eterna, la beatitudine, la felicità che il Signore realizza attraverso l'Eucaristia che stiamo celebrando, lei è in pole position. Partecipare, no, del regno, dell'eredità eterna insieme con la Beata Sempre Vergine Maria e via dicendo, e gli altri santi a seguire. Quindi lei è sempre presente, celebra insieme con la comunità cristiana e allo stesso tempo, per quella sua particolarità che è unica nel popolo di Dio, è figlia e madre della Chiesa, no? Per cui è presente e partecipa della preghiera, dell'offerta, del sacrificio di tutto il popolo di Dio. Allo stesso tempo lei rimane sempre l'anticipo di quello che noi speriamo essere. Per cui quando preghiamo guardando all'esito finale che il Signore promette, è il primo riferimento è lei. Essere tra i santi dove è lei, no? Poi nelle feste mariane questo è declinato con maggiore circostanza, il mistero di Cristo che la coinvolge pienamente, declinato nelle varie feste mariane, e lei è presente anche con alcuni riferimenti specifici alla sua identità e al suo ruolo nel mistero della salvezza. Però lei è sempre presente, quindi che un canto lo ricordi non è niente di sbagliato, ecco. Piuttosto meglio lì che, come dire, in un momento nel quale invece il canto non sarebbe opportuno, ecco. Se non è una festa mariana, insomma, è un po' una forzatura, proprio perché l'antifona alla comunione, cioè il canto di comunione, c'è già nel messale e sarebbe quello da cantare, no? E quindi con quello che segue. Ho detto tutto? Non mi ricordo più se ho lasciato fuori qualcosa. Allora, non è previsto niente. No, dopo la benedizione finale, il messale non prevede niente. Prevede appunto l'uscita. E andate, prevede appunto l'uscita, quello sì. Il canto finale dovrebbe accompagnare delle due l'uscita, proprio perché la celebrazione nel frattempo è finita, ecco. Ma la celebrazione non finiva neanche con una benedizione in antico, cioè dopo la comunione la gente andava a casa. Poi dopo la comunione si è inserita la benedizione. La benedizione è interessantissima, nasce così, A un certo punto, alla fine della celebrazione, il Papa benediceva i ministri che avevano servito alla sua messa, ma li benediceva in sacrestia. Poi, per comodità, ha cominciato a benedirli in presbiterio, cioè finita la messa, detta l'ultima orazione, si girava, li benediceva e andava via. E gli altri hanno cominciato a dire, ma perché loro sì e noi no? Allora ha cominciato a benedirli tutti. E quindi i vescovi hanno cominciato a dire, ma perché il Papa li benedice e io nella mia diocesi no? E i vescovi hanno cominciato a benedire i fedeli alla fine della messa. E non con un segno di croce, ma con una preghiera di benedizione, triplice preghiera di benedizione. E i preti hanno cominciato a dire, ma se lo fa il vescovo lo posso fare anch'io. Cioè, nella Chiesa la riforma liturgica è sempre stata così. Il Papa fa una cosa, dopo qualche tempo la fanno anche i vescovi, dopo qualche tempo la fanno anche i preti. Il Gloria si è imposto così. Il Papa lo cantava 2-3 volte l'anno, poi ha cominciato a cantarlo un po' più spesso. Allora i vescovi hanno detto, beh, allora lo faccio anch'io. E poi hanno cominciato i preti a farlo. E così il Gloria si è imposto in tutte le domeniche dell'anno, tranne Avvento e Quaresima. Per dire, era l'inno delle lodi nei primi secoli. Il Gloria nasce come inno delle lodi e poi diventa un canto eucaristico. Sì.
Da Colletta ci siamo accorti da un po' di tempo che ne esistono due serie.
Bravi.
Una quella classica, poi ce n'è una quasi fondamentale.
Hai dell'occhio.
Che è diverso. Pare che sia più aderente alle letture.
Esatto.
Ecco, se ne può dire indifferentemente uno l'altra, uno può scegliere quella che crede più giusta, secondo del sacerdote che sembra.
Esatto. Allora, nel 1983 è uscita la versione del messale che usiamo noi e in appendice sono state proposte delle collette specifiche per l'anno A, B o C delle letture. Sono state composte con molta perizia da alcuni liturgisti, i quali hanno intuito in qualche modo un tema tra le letture e l'hanno proposto nell'orazione. In quel messale lì si intuisce allora che la colletta non è semplicemente, come dire, la chiusura dei riti di ingresso, dei riti di introduzione alla messa, ma è anche l'apertura sulla liturgia della parola. Quindi anticipa e svela il mistero il mistero di Cristo che nella celebrazione viene annunciato e celebrato, viene annunciato nelle letture, celebrato nella liturgia eucaristica. Allora, quella colletta lì, anche quella antica, in qualche modo costringe a un'interpretazione delle letture. Non è indifferente che tu preghi con una colletta e poi ascolti delle letture. Perché per quanto tu, detto amen, ti siedi e ascolti, però quella colletta ha introdotto a tutta la messa, non ha solo chiuso, e quindi dà una chiave di interpretazione. Siccome queste collette sono molto antiche e il lezionario è stato fatto dopo, è stato pensato opportuno che ci fossero delle altre collette che si potessero usare indifferentemente e che fossero più vicine alle letture che poi avremmo ascoltato, così ritrovavamo quel mistero di Cristo che la preghiera ci ha fatto scoprire. Sono preghiere molto belle, hanno anche dei limiti. Primo limite è l'intuizione di quel liturgista lì che l'ha fatta. Ma se io quella domenica, come dire, conoscendo la mia comunità cristiana, voglio trovare un altro filo conduttore tra quelle letture, quella colletta lì mi forza e, come dire, è contraddittoria rispetto a quello che io voglio fare nella celebrazione, quello che io intuisco. Chi presiede può avere anche una sua intuizione, ecco, e portare l'assemblea a fare l'esperienza cristiana che viene proposta del Signore risorto, declinata in alcuni modi, con alcune sfaccettature che le letture consentono, ma quella orazione lì no, perché ha scelto un altro filone. Altro elemento, sono lunghe. L'orazione, specie quelle antiche, sono molto sobrie. O Dio, che nella storia della salvezza hai fatto questo, e quindi ricordo di quello che tu hai già fatto, ti preghiamo che tu faccia questo, quindi invocazione, ricordo, petizione e chiusura, semplice, molto, sì, sono anche fatte per ricordarle, perché rimangano impresse, no? Forse chi ha più esperienza ricorda la preghiera, la colletta del Santissimo Sacramento. Signore Gesù Cristo, che nel sacramento dell'altare ci hai lasciato il memoriale della tua Pasqua, ciò che hai fatto, no? Fa che adoriamo con viva fede il santo mistero del tuo corpo e del tuo sangue, per sentire sempre in noi i benefici della redenzione. Fa che ti chiediamo questo per raggiungere questa finalità, per Cristo nostro Signore, tu che vivi e regni, anzi. E così, semplice, quattro righe, te la sei cavata. Quelle sono molto più lunghe, sono anche più complicate, perché vai a cercare un filo conduttore, poi c'è un inciso, c'è una subordinata, un'altra subordinata, un'altra aggiunta, perché vuole dire tante cose. Insomma, io dopo i primi tempi che ero un po' entusiasta, io ho smesso di dirle perché sono complicatissime. Cioè, non son, come dire, sono state pensate a tavolino, non sono state pensate per la proclamazione. Altro elemento, sono incantabili. E questo per me, che canto moltissimo, è decisivo. E perché sono incantabili? Proprio perché non sono state pensate per la proclamazione, ma sono state pensate a tavolino, sono molto belle da leggere, sono molto ricche teologicamente, però dal punto di vista liturgico sono faticose da usare, insomma. Per cui io a un certo punto le ho dismesse, sono tornato a quelle altre.
Ma la colletta storica dove nasce?
Le collette storiche nascono, No, sono molto più antiche. Allora, la liturgia romana è fatta così. Ci sono due blocchi: l'ascolto della parola di Dio e la mi ricordo se ve l'ho detto il mese scorso, i due blocchi, la liturgia della parola, liturgia eucaristica, che sono stati incorniciati da tre sequenze rituali identiche: processione con orazione, e va bene, e questo ve l'ho raccontato. Allora, la messa romana nasce così: esistono delle raccolte di queste orazioni che sono antichissime. La più antica che conosciamo si chiama Sacramentario Veronese, si chiamano sacramentari queste raccolte di orazioni della messa perché servono per il sacramento dell'Eucaristia. E sono raccolte di queste terne di orazioni, prima orazione, quindi colletta sulle offerte e dopo la comunione, queste terne di orazione. La più antica è un sacramentario che si chiama Veronese perché è stato scoperto in una biblioteca del Duomo di Verona, è un sacramentario che è stato composto molti secoli fa e ci è stato ricopiato molti secoli fa, e ci testimonia però una prassi ancora più antica che probabilmente va dal V al VII secolo. Quindi San Leone Magno, per esempio, ha composto diverse di quelle orazioni lì, e San Leone muore nel 440. Dunque, Leone è uno dei protagonisti del concilio di Calcedonia, che è del 450 Calcedonia, per cui no, è in quegli anni lì, insomma, a metà del V secolo, Leone Magno. E poi i papi dopo di lui, Gelasio del 496, credo che lui muoia, ci sono delle orazioni che sono sue. Quindi questa è la raccolta più antica. Nel nostro messale hanno recuperato molte cose che c'erano in antico, sono state recuperate da lì. Dopo ci sono state raccolte successive, alcuni sacramentari che vengono chiamati gelasiani perché in teoria si dovrebbero rifare a Papa Gelasio, in realtà sono successivi a lui, altri si chiamano gregoriani perché si rifanno a Gregorio Magno, però ci fotografano appunto com'era la messa romana nel VI, VII, VIII secolo, ecco. Sono l'epoca un po' d'oro, ecco, della produzione liturgica. Come nascono le collette, le orazioni in generale? Nascono dalla preghiera. C'è un testo biblico, ci faccio la lectio divina sopra e formulo una preghiera. E siccome sono anche un po' bravo nella retorica latina romana, allora faccio in modo che anche la sua formulazione sia una cantilena che sia abbastanza facile da fare. Per cui queste orazioni in latino sono bellissime, sono molto equilibrate, hanno un ritmo di lettura molto bello e così, che chiaramente la traduzione un po' perde, ma a recitarla in latino la capisco poi, sì, quindi. Esatto, torniamo un po' al discorso di prima, ecco. Buona fortuna allora. Se avete altre domande, volentieri, io, se so rispondere.
C'è quella impressione che aveva fatto Fabio, anni ricordo.
cioè mm-hmm. è stato colpito da una frase in particolare di cui abbiamo parlato un pochino, e se la messa appunto è la ripetizione dell'evento di salvezza tramite il rito,
sì.
e la partecipazione alla messa è condizione necessaria e sufficiente alla salvezza, e quelli che non partecipano alla messa salvano come?
Molto bene. Allora, il problema di che cos'è la salvezza è un problemone grosso. E se io vedo quello che dice gli Atti degli Apostoli, il famoso discorso di Pietro a Pentecoste, a un certo punto Pietro dice: salvatevi da questa generazione perversa. E la sua proposta di salvezza è questa: credere che Gesù è il Signore, il Messia, quel crocifisso che il mondo ha rifiutato, è invece stato scelto da Dio come la pietra fondamentale per la salvezza, come l'irrinunciabile operatore da parte del Padre del bene di tutti, della salvezza di tutti, quindi credere in Cristo e farsi battezzare, che non è un rito fine a se stesso, ma farsi battezzare per il perdono dei peccati, per ricevere lo Spirito, per entrare nella comunità cristiana, la quale è assidua nella frazione del pane. Allora, tutta questa prassi sacramentale che comincia con il battesimo, noi col senno di poi diremmo battesimo, cresima e comunione, non sono, come dire, delle cose una tantum, ma sono la porta d'ingresso, battesimo e cresima, per una stabilità di vita nella comunità cristiana che sperimenta il dono dello Spirito, il dono del risorto. Sa che il Signore è presente, sa che agisce, è attivo, è in mezzo a loro, gli rende partecipi della sua vita divina, gli ha dato il suo Spirito. Allora, la partecipazione alla messa, come dire, non è un dovere, perché se non ci vai, vai all'inferno, ma è una condizione indispensabile di vita, perché essendo entrato nella condizione del Figlio di Dio nel suo Spirito, non posso non radunarmi insieme con gli altri, non posso non spezzare il pane, non posso non fare l'esperienza che Lui è vivo, è risorto, è in mezzo a noi e ci raduna e ci rende partecipi del cielo. Non posso disertare l'assemblea eucaristica perché sono stato salvato e quindi sono stato ripescato dalla morte e condotto in questo luogo che appunto è la Chiesa, che è il Regno. Ora, questa sequenza rituale liturgica che Pietro propone, la propone conseguente alla fede in Cristo Signore e insieme. Cioè, credere in Cristo Signore e non celebrare la sua salvezza non porta alla salvezza. Perché se io credo che il Signore è il mio Salvatore, allora io mi lascio ripescare da Lui e mi lascio condurre nella comunità dei salvati. Non è che lo so e poi resto fuori, no? So che ho vinto al Super Enalotto e poi brucio la schedina. Vabbè, tanto so che ho vinto, la soddisfazione di avere vinto, volete mettere, no? E poi non incasso la vincita, no? Cioè, sapere che il Signore è il mio Salvatore e non incassare la vincita è una scemata, no? Perché la salvezza si esprime in quei gesti rituali. Dio sta radunando l'umanità e la rende partecipe di quella unità, di quella vita, di quella salvezza, e poi non mi lascio radunare quando il Signore convoca? Ma davvero non incasso la vincita? Allora, il ruolo della celebrazione e della ritualità nella Chiesa è, come dicevo la volta scorsa, l'attuazione di ciò che il Vangelo ti annuncia. Il Vangelo ti dice Cristo è il Salvatore e la liturgia ti fa fare l'esperienza. Allora è parte integrante dell'esperienza di salvezza. La celebrazione eucaristica, la celebrazione dei sacramenti, è parte integrante, è il punto d'arrivo di tutta la storia della salvezza. Perché a me interessa che la storia di salvezza mi raggiunga, che io sia salvato. Quindi il mio punto di arrivo è che io partecipo all'Eucaristia, sono radunato insieme con tutta l'umanità che ha accolto la parola del Vangelo e sono partecipe del cielo. Poi ci possono essere condizioni di salute, condizioni geografiche, fisiche che impediscono, tutto quel che volete, ma non può essere che io non ho voglia di essere radunato dal Signore. C'è qualcosa che non torna, no? Torniamo al discorso di non incassare la vincita. Avere i soldi del Superenalotto e vivere di stenti, perché non voglio... E non so, non ricordo, non voglio, ho disgusto di quel bene che invece mi è venuto, perché la salvezza è fin d'ora partecipare della comunione col Signore e con i fratelli, cioè l'Eucaristia, quella è la salvezza. Allora alcuni martiri del IV secolo dicevano che loro non potevano vivere senza celebrare il giorno del Signore. E sine dominico non possumus vivere, e senza il giorno del Signore non possiamo vivere. Non potete impedirci di radunarci nel giorno del Signore, perché ne va della nostra vita. Il Signore ci ha salvato per quello, è l'anticipo del regno, non possiamo non farlo. Allora il discorso della salvezza va inserito lì. Se lo togliamo da questo contesto rischia di diventare, come dire, una sorta di cosificazione, no? Tot messe corrispondono a tot bollini paradiso, non vado a messa, perdo il bollino paradiso e quindi ho perso la salvezza. È chiaro che in una banalizzazione di questo genere si rimane un po' spiazzati, perché viene da dire: ma come, il Signore cos'è, un pallottoliere che conta le volte che sono andato a messa, la volta che non ci sono andato mi fa piombare all'inferno? È chiaro che in una dinamica così, se la togliamo dal contesto originario, le cose risultano un po' grottesche, insomma. Vero è che chi ha creduto al Vangelo sente forte il desiderio di radunarsi, di lasciarsi convocare dal Signore e di dare ai fratelli la testimonianza della sua fede e accogliere dai fratelli la testimonianza della loro fede, per rendere visibile quella unità che il Signore sta generando con la sua salvezza. Non so se era il senso della domanda, se era...
No, perché ci interrogavamo anche su quel passo di Matteo 25, in cui il primato sembra della carità, lì, in quel caso. Cioè, è chiaro che
certo,
una cosa non esclude l'altra.
Certo,
però
certo.
Mi domando, se uno frequenta la messa, non fa niente di male nella sua vita, però non fa neanche niente di bene, non so se si era... sufficiente la cosa.
Ecco, io terrei distinto alcune cose, e la distinzione più importante secondo me è quella tra la salvezza eterna, cioè l'accoglienza nel paradiso, e l'esperienza della salvezza che io faccio adesso. L'Eucaristia va nell'ordine di farmi gustare adesso il cielo, la salvezza, no? E con continuità, no? È chiaro che, come dire, la partecipazione all'Eucaristia, l'anticipo del cielo che io vivo nell'Eucaristia, ha anche altre conseguenze, tra cui la carità, per esempio, che nasce da lì. E il Signore giudicherà, no? Che cosa abbiamo fatto dell'immensa ricchezza che ci ha dato, del dono di salvezza che abbiamo avuto, no? Ma se io considero la salvezza come soltanto qualcosa di post mortem, io non ho capito il cristianesimo. Perché allora perché ci siamo ancora qua? Facciamo un bel suicidio di massa, abbiamo risolto il problema, no? Se la salvezza è qualcosa di post mortem. Invece la salvezza è il cominciare adesso a vivere la condizione del figlio di Dio, il suo spirito, la sua condizione di figlio amato, e quindi anche la dimensione comunitaria del regno, che è la Chiesa, che è parte integrante dell'esperienza di salvezza. Da questo punto di vista la Chiesa non è soltanto uno strumento di salvezza, no? Ma è parte stessa della salvezza. Cioè, se io devo piantare un chiodo, mi occorre uno strumento, prendo un martello, pianto il chiodo e metto via il martello. La Chiesa, da questo punto di vista, non è uno strumento della quale il Signore si serve per raggiungere tutti, perché tutti conoscano Gesù Cristo. Allora gli bastava un ripetitore, no? Quello è lo strumento. Poi, una volta che il messaggio ha raggiunto tutti, siamo a posto. La Chiesa è essa stessa parte della salvezza, perché l'esperienza della salvezza è di essere diventati uno, cioè di essere nella Chiesa, dove non c'è più giudeo, greco, barbaro, scita, schiavo, libero, uomo, donna, ma siamo uno in Cristo. E questo è, nella comunità cristiana, l'esperienza che lo Spirito prova di farci fare, nonostante le nostre resistenze. Quindi il radunarsi insieme, il celebrare la salvezza, non è come dire, un qualche cosa di strumentale alla salvezza eterna post mortem, ma è esperienza già adesso della salvezza. Poi dopo è chiaro che la vita cristiana, dice la Costituzione sulla liturgia, non è che si esaurisce solo con la partecipazione al rito, no? La vita cristiana è molte altre cose, e sulle quali saremo poi giudicati, chiaramente. Ma in ultima analisi trovo molto saggio lasciare la questione di chi si salva nella salvezza eterna post mortem a Dio. Io gliela lascio tutta questa pesca e ci penserà poi lui, insomma. Io provo il più possibile di godere della sua presenza fin d'ora e di dire che questa cosa è bella, e poi dopo il resto farà poi lui, che fa bene.
Dico una cosa: nella sequenza dei sacramenti nella Chiesa dell'origine abbiamo battesimo, cresima e comunione. Noi adesso invece abbiamo battesimo, comunione e cresima.
Sì.
Ecco, io quando ho avuto la cresima l'ho avuto dopo il battesimo, cioè in pratica in seconda elementare ho avuto la cresima e in terza elementare la prima comunione.
Sì. Allora, l'ordine dei sacramenti è quello. In realtà battesimo e cresima sono in qualche modo due sacramenti dello stesso, come dire, sono due momenti della stessa celebrazione, che a un certo punto, per esigenze diverse, sono state separate. Il rito del battesimo, in definitiva, è sospeso, non finisce, è sospeso in attesa che arrivino le circostanze per poterlo completare con la cresima. Mia personale opinione: uno che non è cresimato non è cristiano. Mia personale opinione, cioè, occorrerà che l'iniziazione cristiana, l'esperienza di essere ripescati dalla morte, che è il battesimo, ma anche resi partecipi della vita divina di Gesù, del suo stesso spirito, così che lo spirito che è in Gesù è anche in me, siamo la stessa cosa, sono diventato figlio di Dio come lui. Questo, che è il dono dello Spirito Santo, è parte integrante dell'essere cristiano. Secondo me, uno che non ha la cresima non può dirsi cristiano. Mia personale opinione. Il codice di rito canonico dice invece di no, che è già cristiano uno che ha il battesimo soltanto. Secondo me, perché presuppone, come dire, che la cresima è implicito che la farà. No? Come dire, uno che andava a messa la domenica, quel giorno lì andava a messa e a un certo punto il prete si è sentito male, non ha finito la celebrazione e ha interrotto a metà il rito. Lui è andato a messa o non è andato a messa? È andato a messa, però non ha fatto la comunione, la messa non è finita, non ha potuto offrire se stesso, no? Cioè, è un rito che è sospeso. Il sacerdote si sente male mentre sta confessando e non ti dà la soluzione. Ti sei confessato o non ti sei confessato? Confessato ti sei confessato, i tuoi peccati li hai detti, sei stato perdonato, morissi in quel momento. La Chiesa dice, ma l'intenzione c'era, no? È già come se fosse perdonato. In realtà non è stato perdonato. Parliamo di niente, cioè, voglio dire, stiamo parlando di casi, così, per dire, per cercare un parallelo, ecco, per dire, il rito del battesimo non è concluso, è cristiano o non è cristiano? Certo che è cristiano, però non è concluso. Allora bisognerà che concluda appena possibile. Poi nel frattempo succede di tutto, gli passa la voglia, si dimentica, è cristiano o non è cristiano, no? Nel dubbio il codice di rito canonico dice no, no, facciamo finta che sia cristiano, no, facciamo che è cristiano. Personalmente ritengo che non lo sia, no? Quindi, anticamente erano tutti nella stessa celebrazione, poi per esigenze diverse si è distinto, come dire, il rito si è sospeso in attesa che arrivasse il vescovo per poter fare la cresima, ma la comunione è solo per i cristiani. Questa prassi è andata avanti fino ai primi del Novecento. San Pio X, ai primi del Novecento, dice che sono ammessi a fare la comunione tutti i bambini che hanno l'età di ragione, cioè sanno distinguere la differenza tra il pane comune e il pane eucaristico, e quindi, grosso modo, dai 7 anni in poi. Questo che cosa ha fatto? Ha fatto sì che si potesse anticipare anche la cresima. Viene il vescovo per la visita pastorale, fa le cresime a tutti quelli che non hanno ricevuto la cresima dall'ultima visita pastorale che ha fatto, e invece di farlo soltanto con la gente più grande, la fa anche ai bambini, così che dai 7 anni in poi possano fare la comunione. In Italia, nella Chiesa, credo sì, in Italia senz'altro, non so nelle altre parti d'Europa come funziona, del mondo come funziona, sinceramente ho un vuoto di memoria. In Italia è così fino agli anni 70, 60, 70. Anche mia madre ha fatto così, la cresima la mattina, la comunione al pomeriggio. O il giorno dopo, il giorno prima, il giorno dopo. Prima la comunione e al pomeriggio la cresima. Fatto sta che a un certo punto in Italia, per ragioni pastorali, si comincia a dire che si può intanto cominciare ad ammettere alla comunione anche se non hanno ricevuto la cresima, così che partecipando alla comunione abbiano una partecipazione più intensa. E questo per ragioni pastorali. Come dire, però, in un quadro di cristianesimo dove comunque sia la cresima ci arrivi, cascasse il mondo ci arrivi alla cresima, hai litigato col parroco ma vai alla cresima lo stesso, non c'è verso, insomma, perché la continuità è chiara a tutti. Ora che la continuità non è più chiara, che cosa succede? Che la cresima dalla quinta elementare è arrivata in prima media, arriva in terza media, qualcuno la fa a metà delle superiori, in alcune parti d'Italia la fanno a 18 anni, arrivano che devono sposarsi e la cresima non l'hanno fatta. È diventato un sacramento irrilevante, tanto la comunione la fai già. Allora quell'idea di partecipare alla vita divina che la cresima ti dà è completamente sparita. È un problema enorme. Enorme, per cui quanto più la cresima rimane vicina al battesimo, tanto meglio è. Adesso si cominciano a fare dei tentativi del genere, la cresima intorno alla quarta elementare e la comunione l'anno successivo, perché il sacramento della vita cristiana è l'Eucaristia, che tu cominci a fare con una certa regolarità tutte le domeniche, con quel ritmo lì, e tu sei l'elemento che si è aggiunto alla comunità cristiana. Non è la cresima, è l'Eucaristia che ti fa costruire la comunità cristiana, perché sei comunichi all'unico pane, noi che mangiamo un solo pane siamo un solo corpo, dice Paolo. Quindi cominci a essere parte integrante della comunità nel momento in cui ti comunichi all'unico pane, fai esperienza di unità, dell'unità che Cristo crea con la sua Pasqua. Non è la cresima, è un'altra cosa. Allora, da qualche parte in Italia e anche a Bologna si comincia un po' a fare qualche sperimentazione per tornare al numero originario dei sacramenti. Io personalmente sarei per fare battesimo e cresima alla nascita e ci caviamo subito il pensiero. E poi dopo la comunione quando sono pronti. Quando sono pronti, cioè hanno capito e sono pronti a cominciare una vita di chiesa. Perché la comunione vuol dire questo, vuol dire essere un corpo solo, un'anima sola con Cristo e con i fratelli. E allora lì ha senso, altrimenti davvero la cresima diventa il sacramento della libera uscita ed è finita. E questi hanno cominciato una prassi eucaristica che non era nemmeno piena, perché la prima comunione la fai il giorno della tua cresima. Perché finché non hai ricevuto la cresima, Che cos'è quella comunione lì?
Ci avevamo fatto nella celebrazione, è stata infatti la cresima, poi ci hanno fatto anche la comunione.
Però
poi
dopo.
L'anno dopo non abbiamo più potuto fare la comunione, ecco.
Fino alla prima comunione solenne.
Sì,
sì, sì.
Per questo nella chiesa di Milano.
Sì, sì, sì. Ma io ho presente mia madre che mi raccontava che lo stesso giorno ha fatto cresima e comunione. Secondo me ha fatto prima la cresima e poi la comunione. Secondo me è successo una cosa del genere, però o nella stessa mattina, insomma, io sinceramente non mi ricordo. Mia madre è del 47, quindi sarà stato sarà stato nel 54, 55. Sì, sì, sì. Però mia madre abitava in zona Murri, Chiesa Nuova, quindi c'è caso che forse la prima l'abbia fatta in cattedrale direttamente e poi a casa la, ma anche una certa idea di partecipazione familiare a questi riti non c'era mica, In chiesa la cresima c'era solo il padrino e il ragazzo, basta. Ma neanche, erano a casa a preparare. Sì, 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 ci andava mica nessuno. Anche il battesimo ci andava, il papà che lo deve riconoscere. Eh sì, a chiesa chiusa si faceva, il prete, il santolo, che è il padrino, e il padre, basta.
Sì, 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 c'era una chiesa. Anche oggi se fai il battesimo e cresima, poi fai la comunione, i bambini per 4 anni non li vedi più, li vedi alla comunione.
Sì, sì, sì.
C'è un problema di, come si dice, di cultura che è cambiata e diciamo che in mezzo a questi sacramenti noi lo vediamo adesso perché da un anno all'altro ti ritrovi 30 bambini e poi l'anno che è, diciamo così, c'è un sacramento e ti ritrovi in realtà.
Ma certo.
Poi dopo, l'anno dopo ti ritrovi nuovo.
Sì, sì. Io farei così, la cresima io la farei all'inizio del catechismo. Cioè, cominciamo il catechismo con la cresima, con il vescovo che nel suo ruolo, per cui si va tutti in cattedrale, si toglie ogni problema, facciamo solo così e basta. E poi dopo io ti preparo nell'età infantile, in cui c'è anche una corrispondenza migliore, insomma, ti insegno proprio la messa, la vita cristiana, ti insegno a confessarti chiaramente, perché è il sacramento che è legato all'Eucaristia, alla partecipazione piena alla vita della Chiesa, anche con i doni di grazia che tu puoi dare alla tua comunità e con il perdono, perché quando tu hai peccato hai ferito la Chiesa, dice Paolo VI nella introduzione al rito della penitenza. Il peccato è una ferita, una coltellata data alla Chiesa, per quello ci si confessa al ministro di Dio e della Chiesa, perché tu devi essere riconciliato anche con la Chiesa, non è una cosa individuale. Io farei così, però, come dire, qua parliamo di ipotesi, se avete anche voi delle ipotesi fantasiose come le mie, possiamo metterle tutte insieme, insomma. Questa è fantasia.
Gli ortodossi l'hanno risolta.
Gli aeroporti. Gli ortodossi l'hanno risolta. E perdendo però un elemento, loro hanno perso l'elemento del vescovo, per cui la cresima la dà il prete. Noi, per salvaguardare il ministero episcopale, l'abbiamo sganciata dal battesimo. E come dire, noi non abbiamo sbagliato, loro non hanno torto, ecco. Lo so, però non so cos'altro dire, ecco.
A un certo effetto, vuol dire questo neonato, battesimo, cresima e subito comunione con...
Ah, c'è col cucchiaino, sì, sì. Certo, certo. È vero, è una... Però, come dire, hanno salvaguardato quell'unità di ingresso nella vita divina, nella vita cristiana, che noi... dilatando le cose abbiamo smarrito, insomma. Però sì, poi loro non hanno nessuna prassi di catechesi. Bisogna anche dire che loro hanno una storia alle spalle che noi non possiamo nemmeno immaginare. Una storia nella quale sono stati molto osteggiati, perché essere in un paese islamico e per buona parte di tutta la tua storia, insomma, vuol dire molto, perché sei impedito di fare catechesi, di fare evangelizzazione, ti viene concesso solo il culto. Ed effettivamente questo ha segnato per quelle popolazioni, per esempio, un'identificazione tra l'elemento cultuale e l'elemento nazionale, no? Per cui, per difendere la loro identità nazionale, l'hanno fatta coincidere con l'unica cosa che gli era concessa, i riti. Basta.
Arrivare,
ma otto secoli, cioè non stiamo parlando di due giorni, è successo per secoli questo, quindi.
Come c'è stato il riferimento alla materia, il nostro figlio ha fatto da secondo padrino.
Era piccolo, era un ragazzino, nostro figlio.
Presentarsi là e questo pope ci guarda in faccia. Ah, voi siete quelli che vogliono unità. Il nazionalismo
sì.
Cioè, gelato, perché posso capire da un protestante, ma da un ortodosso, da un popolo ortodosso.
Ma non. È un arcipelago, è un mondo molto variegato. Alcune cose bisogna capirle, altre bisognerebbe che loro capissero. Insomma, comunque, passi avanti ne sono stati fatti e giganteschi in questi ultimi 50 anni, perché se pensate appunto che nel 64 Paolo VI è andato a Gerusalemme e ha abbracciato Atenagora, fino al 1964 esisteva il vescovo titolare di Costantinopoli, perché essendo considerati scismatici, eretici, divisi da Roma, il vescovo di Costantinopoli era considerato il patriarca illegittimo e quindi, come dire, sede vacante, per cui esisteva un vescovo cattolico che vescovo ausiliare di una grande diocesi che aveva il titolo di vescovo di Costantinopoli, uno schiaffo, come dire, non c'è nessun vescovo a Costantinopoli in questo momento, ma come? È lì da secoli che c'è, perché per secoli la cosa è andata avanti in questi termini. Cade nel 1964 il vescovo titolare di Costantinopoli, fa un po' impressione, insomma, sta cosa. Per cui in questi 50 anni, da per tu per me non esisti la sede vacante, abbiamo fatto dei passi da giganti, Adesso di questi giorni è la notizia, ed è strepitosa, che sembra che gli ortodossi vogliono fare un concilio, per cui il vescovo di patriarca di Mosca e il patriarca di Costantinopoli sembra che si siano accordati per fare un concilio di chiese ortodosse. Poi sarà un pro forma, sarà solo celebrativo, metteranno mano a qualche cosa, riusciranno a sbloccare questi secoli di, no, ormai cristallizzati così, però ci sono questioni pesantissime che nel frattempo il mondo è cambiato e che loro devono un po' verificare, insomma, a cominciare dalla prassi più ordinaria. Insomma, ci sono degli stati che non esistevano e loro, che sono nazionali, hanno bisogno di capire un po' come gestire certe cose di autorità, no? Non esisteva lo Stato di Israele, no? Godevano di una certa autonomia legata al sultano, ma dopo il 1918 non c'è più il sultano lì, e quindi nel frattempo le cose sono cambiate in Palestina. Tutta una serie di cose che effettivamente hanno bisogno di essere, per non parlare delle questioni liturgiche, ci sono delle proposte di riforma del calendario, hanno dei problemi enormi, perché ci sono due o tre calendari in questo momento in vigore, perché un vescovo ha fatto una riforma, dei monaci non l'hanno accettata, c'è stata una terza riforma che ha voluto mediare, ci sono tre calendari diversi in questo momento. Insomma, hanno anche loro i loro problemi, quindi vedremo, insomma, che cosa sarà. Intanto sono segnali positivi. Volentieri.
Preghiamo per tutti quelli che non sanno cosa perdono se non vengono a messa.
Ah sì, poveretti. Voi presuntuosi, credo di stare bene. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Gloria al Padre, al
Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.